E torniamo in voce, diamo il buongiorno a Michele Giorgio del Manifesto di Pagina Esteri, che ringraziamo, ciao.
Buongiorno a voi.
E torniamo insomma a collegarci con te per avere insomma aggiornamenti sulla situazione che definire drammatica è togliere qualcosa a quello che sta succedendo nella striscia di Gaza.
Ma sicuramente non possiamo far altro che ripetere ancora una volta le notizie che arrivano ogni giorno, che sono quelle di bombardamenti da parte dell'aviazione israeliana e dell'artiglieria dei carri armati israeliani su ciò che resta dei centri abitati palestinesi, con decine di morti ai quali si aggiungono anche i numerosi morti, tanti morti, oltre 500 fino ad oggi, che sono gli affamati, cioè quei palestinesi che si mettono in fila per ricevere gli aiuti alimentari, i pacchi alimentari da questa fondazione, la GHF, la Gaza Humanitarian Foundation, che lavora per conto di Israele e degli Stati Uniti, e da quando è diventata operativa al posto delle Nazioni Unite, Israele ha escluso categoricamente l'impiego delle Nazioni Unite nella distribuzione degli aiuti. Appunto, abbiamo visto che ci sono queste stragi quotidiane di civili che sono in attesa di ricevere gli aiuti e che vengono presi di mira dagli spari dell'esercito israeliano, che accusa questi civili di non seguire i percorsi prestabiliti o anche altri pretesti. Sta di fatto appunto che ogni giorno noi registriamo questo numero eccezionalmente alto di vittime e anche bersagli civili colpiti indiscriminatamente. Abbiamo visto due giorni fa, c'è stato il bombardamento di questo internet café sulla Ashate, sulla spiaggia di Gaza City, un punto di ritrovo per volontari, per giornalisti palestinesi. A questo punto ricordiamo anche che quelli stranieri non hanno ancora la possibilità di entrare a Gaza da quasi due anni per imposizione di Israele. È stato bombardato e si parla, il bilancio di vittime aumenta, c'è anche un giornalista ucciso tra le 34 vittime, e naturalmente non
e mi sembra che siano ormai 228 i giornalisti e le giornaliste uccise a Gaza.
Sì, in totale sì, sono 228, mi riferivo naturalmente agli ultimi, certo, uccisi appunto in questo internet caffè. E naturalmente non mancano mai gli ordini di evacuazione, chiamiamoli così in maniera soft, ma sono praticamente queste intimazioni tassative alla popolazione civile, soprattutto quella che vive nel nord, ciò che resta della popolazione palestinese nel nord di Gaza, che Israele sta cercando di sgomberare totalmente della presenza palestinese, in vista molto probabilmente della ricostruzione di colonie, di basi militari e via dicendo. Almeno questo è quello che si sospetta, e quindi oggi noi abbiamo una situazione in cui sempre più palestinesi si concentrano nel sud di Gaza, in questi pochi chilometri quadrati decisi da Israele. 2.300.000 palestinesi sono destinati lì secondo le intenzioni israeliane. Io non credo che la situazione poi cambierà molto nel prossimo periodo, anche se si parla adesso di nuovo di tregua, ma ci siamo abituati a considerare queste cose, a prenderle con le molle. Trump, che senza dubbio lavora al servizio del governo israeliano, ha ripetuto anche qualche ora fa che è sicuro che si possa andare ad un nuovo cessate il fuoco di 60 giorni, avrebbe l'ok di Israele, e naturalmente, dice, la pressione adesso, la scelta sta ad Hamas. La stessa situazione che abbiamo registrato tante volte, soprattutto nell'ultimo anno, in cui si cerca di addossare ai palestinesi la responsabilità della mancanza di della mancata proclamazione di nuove tregue. Ma sta di fatto che Hamas e naturalmente tutti i palestinesi, al di là delle affiliazioni politiche, delle organizzazioni politiche, vogliono la fine totale, immediata dell'attacco israeliano, dell'offensiva israeliana che ha spianato tutta Gaza. Israele invece vuole una tregua breve di un paio di mesi appunto, e poi tenersi le mani libere per continuare ad attaccare.
E senti, a proposito della massa enorme di persone palestinesi ammassate nel sud, qualche giorno fa abbiamo letto una dichiarazione di Smotrich che parlava di 1.800.000 palestinesi da spostare, lasciando pensare che quel mezzo milione che manca al conto sia il conto delle morti reali che fa anche Israele e non solo l'Università di Harvard, che con uno studio aveva parlato di 400.000 morti.
Devo dire che su questa vicenda io non ho le idee molto chiare, per il semplice motivo che anche i conti che fa Israele, cioè è chiaro che il sospetto e soprattutto il timore, la preoccupazione che quelle persone che mancano siano morte, diciamolo francamente, disperse, non si sa dove siano, ovviamente è molto forte, però è anche vero che Israele fa anche i suoi conti della popolazione palestinese, che non sono sempre aggiornati, cioè Israele pensa che a Gaza non ci siano 2.300.000 palestinesi. Questo al di là della vicenda di cui accennavi, ma Israele notoriamente considera la popolazione palestinese in un numero inferiore a quello reale, per il semplice motivo che per ragioni politiche è più conveniente dichiarare questo, perché sarebbe meno traumatico, poi ovviamente la cosa secondo me è inutile, però meno traumatico nel caso che queste popolazioni finiranno per essere espulse, perché poi questo è la minaccia principale che incombe su tutta la vicenda di Gaza in questi ultimi mesi, da quando Trump è presidente di nuovo degli Stati Uniti. Quindi io non so dare delle valutazioni rispetto alla correttezza di queste di questi numeri, di queste cifre. Certo è che questo numero di persone che mancano è molto enorme, speriamo che non sia vero, di sicuro però cioè che i morti di Gaza non sono certo 60.000 come viene detto più o meno ufficialmente, ma in realtà ce ne sono almeno altri 10.000 e secondo molte opinioni, inclusa la mia, probabilmente ce ne sono tante migliaia di più sotto le macerie degli edifici, delle strutture di Gaza distrutte dai bombardamenti israeliani.
Senti, sui giornali italiani ogni giorno vediamo insomma la tragedia di Gaza raccontata da particolari punti di vista, no? Su quello che manca, quello che succede. Oggi per esempio il Sole 24 Ore parla del fatto che i medici denunciano la mancanza di latte e quindi migliaia di bambini e bambine molto piccole che rischiano di morire. Altre volte si parla dell'acqua, ovviamente si parla della distribuzione assassina del cibo e della situazione degli ospedali che è sempre andata peggiorando in maniera esponenziale. Non so se secondo te c'è qualcosa su cui soffermarci maggiormente con la nostra attenzione.
Ma è davvero difficile perché la catastrofe è gigantesca e l'elenco è infinito di cose che mancano a Gaza e dei pericoli che incombono sulla popolazione. Tutte le cose che avete ricordato e tante altre sono giustissime, sono delle urgenze che vanno affrontate, che purtroppo non vengono affrontate per quella che è la politica di chiusura di Israele. Qui tendo a sottolineare che rendere le condizioni di vita impossibili a Gaza significa anche spingere la popolazione verso quella emigrazione volontaria, così come l'ha chiamata Trump, così come la chiamano gli israeliani, in pratica la deportazione per forza di cose della popolazione palestinese, appunto perché viene spinta proprio dall'impossibilità della vita a Gaza, nel caso dovessero venire fuori paesi disposti ad accogliere un certo numero di palestinesi, è probabile che tanti probabilmente sceglierebbero di andare con l'idea di tornare naturalmente nella loro terra al più presto, non appena finirà la guerra e comincerà la ricostruzione, ammesso che tutto questo avvenga, però sta di fatto che l'idea ovviamente di Israele e degli Stati Uniti, come ha chiarito anche Trump, è quella che poi non tornino più nella striscia di Gaza. Ma rispondendo in maniera più precisa alla tua domanda, io dico una cosa di cui bisogna tenere conto, oltre a tutto questo, è che le morti di Gaza dovesse cessare adesso la guerra, a causa della guerra continueranno ad esserci in maniera sempre più significativa nei prossimi mesi e nei prossimi anni, perché dobbiamo considerare che questa catastrofe provocata non da un'alluvione, da un disastro naturale. Quando noi parliamo di catastrofe umanitaria a Gaza, dobbiamo ricordare che la causa è una soltanto: l'offensiva militare israeliana, i bombardamenti, gli attacchi israeliani e le politiche di Israele verso la popolazione civile lì. Ebbene, questa catastrofe causerà altre morti anche quando le armi non spareranno più, causeranno la morte di molti ammalati che non sono stati curati nella maniera adeguata, di tutti i malati oncologici che sono bloccati a Gaza e che non stanno ricevendo le cure appropriate per le loro patologie, i bambini che moriranno o che rimarranno segnati a vita da tutto ciò che manca a Gaza, tutto ciò che non hanno avuto negli ultimi quasi due anni. Quindi questo è un aspetto che dobbiamo sempre tenere presente, cioè che la popolazione di Gaza, il numero di vittime che abbiamo oggi e che sta aumentando giorno per giorno, ahimè a causa della guerra aumenterà ancora anche quando le armi non spareranno.
Senti, vogliamo fare anche un sintetico, insomma, quadro della Cisgiordania, dove troviamo anche lì una situazione sempre più allarmante, e i giornali italiani si soffermano molto sul fatto che i coloni si sono scatenati anche contro l'IDF, ma mi sembra un altro modo per non raccontare invece la guerra in atto contro le persone palestinesi in Cisgiordania.
Ma ovviamente bisogna anche raccontare quello, ma non per attenuare le responsabilità dell'esercito, che nella maggior parte dei casi, come viene denunciato spesso, collabora proprio con i coloni quando ci sono assalti a villaggi palestinesi, eccetera, proteggendo i coloni invece dei civili indifesi palestinesi. Io della Cisgiordania mi occupo frequentemente perché, come diciamo prima, non posso andare a Gaza come gli altri giornalisti stranieri, e quindi il mio raggio di azione è soprattutto in Cisgiordania da molti mesi a questa parte. E la situazione è gravissima perché ci sono due cose in atto: l'offensiva militare israeliana, che soprattutto nel nord della Cisgiordania sta spianando i campi profughi di Jenin, Tulkarem, Shams, Farah ed altre località. È una cosa molto molto seria, è una cosa di una gravità eccezionale, che noi parliamo di centinaia e centinaia di case che sono state distrutte, vengono distrutte, e di almeno 40.000 sfollati palestinesi che probabilmente non torneranno mai più in quelle zone, o comunque torneranno sulla base di quelle che saranno state le situazioni che Israele sta creando sul terreno. L'altro aspetto è appunto quello dei coloni, e cioè di una guerra, di un'offensiva incessante, oramai quotidiana, di questi avamposti coloniali, di coloro che ci vivono, che lanciano attacchi contro le comunità più isolate palestinesi, soprattutto nella fascia orientale tra Nablus e Ramallah, diciamo ad est di queste due città. C'è un'offensiva, e naturalmente anche nella zona di Musafer Yatta, quindi a sud di Hebron. Ecco, in questi punti c'è un'offensiva incessante che va avanti oramai da anni, ma che si è ovviamente accentuata e moltiplicata da dopo il 7 ottobre 2023, e quindi ci sono attacchi continui. E proprio una settimana fa, lo ricordiamo, tre giovani palestinesi sono stati uccisi nel villaggio di Kufr Malik. Io ci sono andato, la gente, gli abitanti mi dicevano: noi qua oramai siamo esposti a qualsiasi tipo di attacco. Sono arrivati i coloni, poi sono arrivati i soldati, e invece di proteggere noi hanno sparato contro i giovani che protestavano contro questa incursione dei coloni, che chiedevano che il villaggio venisse evidentemente protetto da queste scorribande di coloni, e invece i soldati hanno sparato naturalmente contro i palestinesi, uccidendone tre. Non sono casi isolati, in Giordania c'è uno stilicidio di vite quotidiane, nelle ultime ore sono morti altri due ragazzi nel nord della Cisgiordania, incursioni militari, insomma la situazione è gravissima. Purtroppo però l'attenzione dei mezzi di informazione è ridotta, se ne parla di meno, poi ovviamente c'è qualcuno che sceglie anche di non, qualcuno o tanti che scelgono proprio di non parlarne, perché naturalmente la situazione di Gaza è talmente grave, le notizie che arrivano di guerre continue, di attacchi aerei israeliani in tutta la regione, concentrano l'attenzione almeno dei mezzi di informazione più grandi, mainstream, su queste vicende. E questo naturalmente va a danno della copertura della Cisgiordania, dove sono in atto processi molto importanti. Vorrei ricordare che Donald Trump, tra le varie cose che potrebbe regalare a Benjamin Netanyahu quando lo incontrerà tra qualche giorno a Washington, in cambio dello stop, magari solo parziale, dell'offensiva israeliana a Gaza, sono non solo la normalizzazione dei rapporti tra Siria e Israele, di cui si parla insistentemente, quelli forti tra Oman e Israele, in vista di dell'avvio di rapporti diplomatici pieni tra Arabia Saudita e Israele quando avverrà, ma c'è anche il regalo di Donald Trump del riconoscimento della sovranità israeliana su gran parte della Cisgiordania palestinese occupata.
Senti, per chiudere questo quadro ti chiederei anche la situazione di Gerusalemme. Insomma, abbiamo letto di una rinnovata attenzione di Israele su Gerusalemme Est.
Beh, naturalmente anche qui vanno avanti i piani che sono in atto da anni. Sicuramente le cose più importanti riguardano il quartiere di Siloane, che è sempre minacciato da nuovi progetti di demolizione di case palestinesi, decine e decine che sono a rischio di demolizione, alcune vengono demolite anche in questi giorni, e proprio negli ultimi, diciamo la scorsa settimana, è arrivata una nuova notizia di l'ennesima sentenza di un tribunale israeliano, di un tribunale israeliano che ha negato i ricorsi alle famiglie palestinesi minacciate di espulsione. Non c'è naturalmente che non sorprendono, e poi naturalmente anche a Sheikh Jarrah, di cui si è parlato molto proprio 4 anni fa, tra maggio e giugno, è ritornata in primo piano la questione del nuovo insediamento coloniale israeliano che sarà costruito in questo quartiere palestinese, dove è per ora sospesa, ma non è stata annullata, la demolizione di decine di case, o comunque di case che, se non verranno demolite, verranno passate, trasferite a coloni israeliani che, attraverso una loro società, affermano di averle acquistate dai loro proprietari originali prima della nascita dello Stato di Israele.
Senti, ti ringraziamo molto per questo quadro. Non so se, insomma, ritieni necessario aggiungere qualcosa, altrimenti, insomma, ci risentiremo nei prossimi giorni.
Io vi ringrazio molto e saluto i radioascoltatori e auguro buon lavoro a voi.
Grazie, ciao.